Vorrei pregare un attimo. Possiamo chiudere gli occhi? Grazie, Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo rivoluzionandolo con fatti e con un nuovo insegnamento. Un insegnamento che diventa concreto e che cambia le vite. E io ti chiedo che ora possiamo ricevere questa parola di te per uscire da questo luogo trasformati dalla potenza della tua parola. Grazie Signore Gesù. Amen. Possiamo aprire insieme il Vangelo di Giovanni, capitolo 9, dal verso 1 in poi. Vangelo di Giovanni, capitolo 9, dal verso 1 in poi. Leggiamo. Passando, parlando di Gesù, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloè, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ci fermiamo per il momento qui. Mi piace sempre immaginarmi le scene, i momenti. In ogni angolo, anche nella nostra città, abbiamo delle persone davanti a semafori, davanti a negozi, e spesso li vediamo e non li vediamo. O ci passiamo perché ormai fa parte dell'immagine nella nostra città. Così era già ai tempi di Gesù. E lì c'era un cieco, ormai uomo, non sappiamo di quanti anni, che però era nato in questa condizione ed era risaputa questa storia, perché era una vita che questo uomo era lì e stava facendo l'elemosina per avere in qualche maniera da vivere. Quello che mi tocca in questa storia, sai che cos'è? Abbiamo da una parte quindi questo cieco, abbiamo la figura di Gesù, abbiamo la folla che segue Gesù e poi abbiamo anche i discepoli, questi 12 nucleo di seguaci di Gesù. E quello che mi tocca è un fatto molto importante. Questa domanda: perché questa malattia? Da dove viene? Suppongo che un po' tutti se la siano fatti. Ma soltanto fra tutti questi raggruppamenti che abbiamo sentito, un gruppo di persone chiede a Gesù, gli presenta questa domanda: perché? Perché del perché? Cioè, questi chiedono perché e non ci chiedono perché loro chiedono perché. Perché non la folla? Che cosa mancava loro nell'approccio a Gesù? Invece i 12 discepoli, o l'uno o l'altro, o nell'insieme a gruppo, si presentano a Gesù e cominciano a fare questa domanda. Qui cominciamo a capire che ci sono vari tipi di persone, anche oggi nella nostra società. abbiamo vari tipi di persone, perché quelle che non abbiamo elencato ancora, che però poi dopo nel capitolo emergono ancora, sono la classe religiosa. E loro ce l'avevano con Gesù. Fra la folla, immaginiamo migliaia di persone, solo 12 sono intorno a Gesù, solo 12 hanno intimità nella relazione con Gesù. E per questo motivo loro possono chiedere: tu che rapporto hai con Gesù? Se hai delle domande, le rappresenti? Non quella cosa disperata di ribellione. Perché Dio? Ma è giusto. Ma domande vere della nostra vita. I discepoli avevano un rapporto tale con Gesù che hanno potuto presentare a Gesù la loro domanda e Gesù ha risposto. Tu che relazione hai con Gesù? Ah, questa domanda presuppone un'altra cosa, una domanda che prima ci dobbiamo fare. Perché prima che possiamo avere una relazione con Gesù, dobbiamo aver chiarita la domanda: per me, Gesù, chi è? I discepoli chiedono a Gesù e Gesù si manifesta, fa capire lui chi è. E la sua risposta è sorprendente. Sorprendente perché lui dice né lui ha peccato, né i suoi genitori, e dobbiamo capire che questo era il pensiero diffuso in tal tempo che di virus e batteri, eccetera, non si sapeva niente e quindi l'umanità cercava la colpa della malattia sempre da qualche parte nel mondo spirituale. Oggi magari siamo all'opposto, ci possono essere anche malattie che hanno una causa spirituale e noi cerchiamo la risposta sempre nella scienza, nel medico, eccetera. All'epoca era il contrario e Gesù dà questa risposta sorprendente: non è come pensate voi. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Spesso noi ci facciamo delle domande e di solito queste domande mirano a che cosa? Cioè, che cosa hanno cercato nelle due soluzioni possibili che hanno presentato a Gesù? O lui ha peccato o i genitori hanno peccato. Che cosa hanno cercato? Il colpevole, la pecora nera. Anche noi, spesso quando facciamo la domanda del perché, in fondo cerchiamo che cosa? La pecora nera. In maniera da fare che cosa? Perché ci serve sempre una pecora nera? La prima motivazione per cui abbiamo bisogno di una pecora nera è perché più nera è, meglio è. Perché così io mi posso venire, mettere accanto alla pecora nera e poi io risulto bianco. A proposito, un'esperienza viva mia, alcuni di noi forse si ricordano, una bella Pasqua, mi venne l'idea di portare un agnello qui dentro. Chi si ricorda? Quello che voi non sapete è che quando siamo andati dal pastore di pecore a chiedere un agnello, io mi immaginavo quella cosa dolce, pura, una cosa bella. Nel momento che ho preso in consegna questo agnello, che cosa ho trovato? Un animale puzzolente, sporco. e che si muoveva e che non voleva fare quello che volevo io. Fatto sta che ce lo siamo portati a casa e abbiamo detto: così questo agnello non lo possiamo portare in chiesa. L'abbiamo lavato. Io non mi ricordo, ma l'abbiamo portato nel bagno? Qua sopra in chiesa l'abbiamo lavato. Sto agnellino, bianco, carino, era sporco, puzzava. Abbiamo cercato di lavare questo animale, perché bianco non era affatto, ve lo dico io. Era un grigio chiaro, neanche tanto. E quando poi finalmente era qua, qua davanti, proprio qui, ha fatto una cosa che non si fa in una chiesa, non davanti a tutti. Alla fine serviva un moccio. I bambini erano entusiasti, non so, ormai non siete più bambini perché risale a qualche anno. Chi ha visto quella scena? Quando l'agnellino ha fatto la pipì qua davanti, chi si ricorda? Perché racconto questa storiella? La racconto perché lì la mia immagine dell'agnellino puro, bello, tranquillo, è andato a sfumare definitivamente per sempre. Noi siamo sempre alla ricerca della pecora nera per poter comparire noi accanto e far vedere quanto siamo bianchi noi. Ma la realtà è che così bianchi non siamo. Anzi, Gesù dice che non dobbiamo giudicare il fratello. E lo scrittore della lettera di Giacomo alle chiese, nel capitolo 4:11, dice: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Dobbiamo capire che della legge della quale qui Giacomo sta parlando non è la legge di Mosè. Nel capitolo 1 e nel capitolo 2 Giacomo parla in maniera chiara della legge della libertà, la legge della grazia, la legge del perdono venuto in questo mondo grazie a Gesù. E noi possiamo ottenere perdono, dove i nostri peccati sono cancellati dal sangue di Gesù. E nel momento che io vado e parlo male di una persona, può essere anche la verità. Io che cosa faccio? Mi rendo giudice su una persona, su una situazione, dove Gesù invece già ha detto, perché stiamo parlando di fratelli, dove Gesù già ha detto: ho pagato io. Giustizia è stata fatta, è perdonato. Per questo motivo, giudicare quelli che sono intorno a noi è pericoloso. E Gesù, con la sua risposta, dà un indirizzo totalmente differente da quello che a noi piace vedere nel prossimo, ma è sempre per nascondere noi stessi. Conosciamo Gesù. Sei intimo con Gesù? Se sei intimo con Gesù, conosci la sua mentalità e certe cose non ti appartengono più, come questo giudicare il prossimo. Ma Gesù dà un'altra parte ancora di risposta. Lui la motivazione di questa malattia la trova dove? Nella gloria di Dio che si sarebbe manifestato in questa vita. con poche parole, Gesù sta dicendo ai suoi discepoli e anche al cieco: fidati di me, io posso ogni cosa, io so ogni cosa, so molto di più di te. Non giudicare, che io so tutto quello che c'è dietro, tutto quello che tu non sai. Io Gesù lo so, fidati di me. E vedi, su questa base, di questa fiducia in Gesù, nasce la nostra intimità con Lui. Più conosciamo Gesù e ci fidiamo di Lui, più diventiamo intimi con Lui. Più cominciamo a pensarla come la pensa Lui. Questo fa una differenza grande. Quindi Gesù dice che sa tutto, che ha la risposta, che serve per glorificare Dio. Infatti poi dichiara che Lui ha ricevuto una missione dal Padre, che Lui è venuto per compiere le opere di colui che lo ha mandato, il Padre Celeste. Ed è proprio quello che stava per fare. E questo operare di Gesù ha un segreto che molti non sanno. Gesù dice in Giovanni 5:20: il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa. Con poche parole, Gesù sta dicendo che tutte le opere che Lui ha fatto, tutti i miracoli che Lui ha fatto, il miracolo che in quel momento stava per fare per questo cieco, il Padre Celeste glielo ci ha fatto vedere. In visione, non sappiamo quando, forse in preghiera, le notate di preghiera che Gesù faceva, o in quel momento, questo non lo sappiamo. Ma fatto sta che le opere che Gesù ha fatto, Lui ha soltanto compiuto ciò che Dio in cielo aveva già preparato per Lui, l'ha fatto vedere: tu farai questo, devi fare questo. E Gesù ha messo in atto quello che il Padre le ha dato da fare. Questo è il segreto di Gesù. Su questo parleremo ancora. Quindi, ora Gesù compie quest'opera che il Padre già le ha fatto vedere. Adesso avrai bisogno di un volontario. C'è un volontario che è disposto a collaborare con me? Chi viene? Giovani, uno dei giovani, forza, chi viene? Un volontario. Dobbiamo collaborare. Coraggio, chi si muove? Forza. Non c'è un volontario. Coraggio. Chi viene? Un coraggioso. Aldo, vuoi venire tu? Vieni. Siediti sulla sedia. Allora, il nostro Aldo è cieco sin dalla nascita, perciò mo noi lo bendiamo. Ok. Tu vedi qualcosa?
No, non vedo niente.
Non vedi niente. Ok, non devi vedere niente. Leggiamo le istruzioni. Giovanni 9, 6 a 7. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Aldo, Aldo, ti fidi di me?
Sì,
ti fidi di me? Ok. Allora, che cosa ha dovuto fare Gesù? Perché l'ha visto fare il Padre. Io ho fatto una raccolta su per il piano con la scopa e ce n'è. Allora, che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha fatto così. Col dito. Ha fatto un fango. Allora, il fango è pronto. Ora, noi qui abbiamo una benda, ma affinché il fango funzioni, la dobbiamo togliere, no? Però tu devi tenere chiuso gli occhi, ok? Non le aprire. Ok, allora noi adesso togliamo. Quindi Gesù che cosa ha fatto? Ha preso questo fango e l'ha spalmato sugli occhi di questo cieco. Quindi era tutto imbrattato di fango. In questo momento ci vedeva? No, ancora non ci vedeva. E gli dice che cosa? Vai alla vasca Siloe a lavarti questo fango dagli occhi. Così Aldo adesso deve andare alla vasca Siloe. C'è un particolare, la vasca Siloe aveva una caratteristica. In tutte le stagioni aveva acqua. Non come la Siloe qui fino all'altro ieri, che un giorno l'acqua c'era e l'altro no. Ma da ieri in poi la Siloe ha sempre acqua. Perché il fratello Mario è venuto e ha montato una cisterna di acqua. Bravo. Perciò o c'è o non c'è del comune, qualcuno adesso deve accompagnare Aldo alla vasca, cioè al lavandino. Chi lo porta? Andrea? Dai, vieni un attimo. Accompagna questo cieco alla vasca Siloe, che poi si deve lavare. Lui non vede. Attento, c'è il gradino. Ok. Straordinario. Aldo ha detto mi fido e si è fidato. Che io ero anche capace di farlo, Questo ce lo teniamo per dopo, per l'appello. Potremmo cercare adesso. Potremmo cercare ora per ore. Grazie. Per ore, che cosa significa questo fango, eccetera. Le interpretazioni sono tante. Io credo che prima di tutto c'è un elemento forte e chiaro. Gesù ha fatto una cosa strana, decisamente. E io mi sono reso conto facendolo che mica è facile. Ci ho sputato due volte e il fango non si voleva fare. Cioè, ci avrei dovuto sputare ancora 10 volte per avere qualcosa da spalmare sugli occhi. Ci vede! Aldo, era olio. Non ho messo fango. Quindi l'elemento principale è: Gesù ha fatto una cosa strana, però con un obiettivo. E l'obiettivo qual era? L'obiettivo era Siloè. E qua è successa una cosa ieri. Stavo lì, l'altro ieri, stavo lì leggendo questo testo, ad un tratto ho avuto una gran voglia di prendermi a schiaffi. Non l'ho fatto, mi dispiace. Sapete perché? Per anni io ho cercato di definire la nostra visione come Chiesa. Mille tentativi, niente convinceva. Alla fine abbiamo adattato la visione della Chiesa Madre, proprio del Gospel Forum in Stoccarda, con elementi molto validi. Ma l'altro ieri ho avuto una illuminazione. Ho detto, ma è possibile che io questo ce l'avevo sott'occhi? Ormai sono 20 anni, quasi, e non l'ho capito. Dove ha mandato Gesù questo cieco a lavarsi? Alla vasca Siloè. La nostra chiesa ha il nome da questa vasca, che è un programma per quello che ci contraddistingue, per quello che noi siamo, per quello che noi crediamo. Gesù si è identificato con Siloè, che significa mandato. Ed è un messaggio chiaro agli occhi di tutti gli ebrei. Era un messaggio del Messia che doveva venire, che sarebbe stato mandato. E Gesù manda questo cieco là a Siloè, a Gerusalemme, per indicare che la guarigione viene da Siloè, dal Messia. Ma era lui quello che ha operato il miracolo della guarigione. Quindi Gesù è il Messia, questo è il messaggio. Ma per noi che abbiamo ereditato questo nome, la S significa, chi mi aiuta? Salvezza. Salvezza che riguarda spirito, anima e corpo. Gesù è venuto per salvare, Gesù è venuto per guarire, Gesù è venuto per liberare. E tutto questo è salvezza, incluso in questo concetto, salvezza. Perché nella lingua originale zozo significa non solo salvare, ma significa anche guarire, significa anche liberare. È l'opera completa di Gesù. Siloè, S, salvezza. I, sta per intimità con Dio. Non un Dio lontano, salvati e poi in attesa di nient'altro. No, la salvezza è l'inizio, ma poi inizia la mia vita con Gesù, che vuole essere una vita di intimità con il mio Dio. Questa intimità che anche Gesù ci ha dimostrato. Tutti i miracoli, tutte le opere che Gesù ha fatto, le ha fatto come? Perché il Padre, nell'intimità col Padre, gliel'ha fatto vedere. La cosa scioccante è Efesini 2,10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. L'intimità che Gesù aveva col Padre, oggi vuole essere l'intimità tua con Gesù. Che Lui ogni giorno prepara delle opere per te. Sei un figlio, una figlia di Dio. Si vuole usare di te, ovunque tu sei. A scuola, sul lavoro, a casa, ovunque tu sei. Dio ha preparato delle opere per te. E tu hai bisogno di essere intimo con Gesù per vedere le opere che devi fare in spirito. Intimità. S-I-L. Lavoro sociale. Che noi stiamo facendo come Chiesa. Non è soltanto una cosa spirituale, quello che noi facciamo è anche sociale. Oltre alle varie attività, per tutte le età che abbiamo, noi abbiamo anche un banco delle opere di carità dove mese per mese andiamo a distribuire cibo a centinaia di persone. Ed è con la cassa della Chiesa che noi paghiamo il trasporto di questo materiale che viene dall'Unione Europea. Gratuito, però il trasporto ci costa, mese per mese. L, opera sociale, e non è l'unica che facciamo. Poi abbiamo la O, sì, l'O, questa è bella. La O sta per oasi familiare. La nostra Chiesa vuole essere una oasi familiare, dove le famiglie sono benvenute. Infatti i bambini hanno un programma. E quando facciamo, per esempio, il corso matrimoniale, i bambini sono loro quelli che dicono ai genitori andiamo, 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 perché è bello, è divertente, ci piace, i bambini vogliono venire. Grazie Josephine. Che lei ogni volta viene e fa quest'opera. È bellissimo. Oasi familiare. Le feste che facciamo per i bambini. E tante altre attività che adesso non siamo qui a elencare. L'asilo vuole essere un'oasi familiare. Quante coppie trovano ristoro, trovano riconciliazione. Anche in questo corso che attualmente stiamo facendo è bello vedere i progressi che avvengono in queste coppie. Perché c'è il ristoro. Dio ha a cuore la famiglia, il nucleo familiare. Così alla fine sì, lo è, la è chiaro. L'evangelizzazione. Vi piace? Sì, lo è. Finalmente, no? Questa è la nostra visione, sì lo è. Ripetiamo, salvezza, intimità con Dio, lavoro sociale, oasi familiare, evangelizzazione. Ed è quello che Gesù ha portato in questo mondo, mandando il cieco a sì lo è per lavarsi gli occhi. Come ci è tornato? Come sei tornato? Che ci vedevi? Perché prima non ci vedevi? No. Con la benda no. Però attenzione, manca una cosa. Questo cieco è tornato e ci vedeva. Tutto a posto? Meraviglioso, finalmente vedo, da una vita che non vedo niente. Sono costretto a elemosinare. La mia vita è cambiata totalmente, ma solo sotto un aspetto. Manca ancora qualcosa. Guarda, verso 9. Alcuni dicevano, è lui, perché l'abbiamo visto là davanti al tempio a elemosinare. Altri dicevano, no, non è lui, ma gli somiglia. E gli diceva, posso dire la mia? Sono io. Allora essi domandarono, com'è che ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù, per puro caso l'ho sentito, ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto va a Siloe e lavati. Quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero, dov'è costui, sto Gesù? E gli rispose, non lo so. Nel verso 35, che nel frattempo c'è stato, andate a casa a leggere questa storia, i sacerdoti ne hanno fatto una storia incredibile, sei tu, no, non sei tu, ma non è possibile che tu hai recuperato la vista. Quasi quasi preferivano che questo cieco non avesse ottenuto questo miracolo, potete leggerlo a casa. Il punto è un altro. Verso 35, Gesù udì che lo avevano cacciato fuori dal Sinedrio, dal Tempio, e trovatolo. Cioè, Gesù ha sentito che è trovatolo. Che significa? Io trovo una cosa quando? Quando la cerco. Se non cerco, non trovo. Gesù è andato a cercare questo uomo. Perché gli mancava qualcosa. Tu puoi anche vedere con i tuoi occhi. Ma Gesù ci tiene e ti cerca. Io ti cerco. Lo stiamo portando in tutta la città. Io ti cerco. Perché anche se tu vedi con i tuoi occhi, ti manca qualcosa. L'abbiamo sentito nella testimonianza anche di Gabriella. Che cosa? Trovatolo, gli disse, credi nel figlio dell'uomo? Quelli rispose, chi è, Signore, perché io creda in lui? Dobbiamo comprendere che figlio dell'uomo è una formula che per gli ebrei aveva un significato chiaro. Loro conoscevano tutti i libri sacri dell'Antico Testamento, dai profeti, ed era chiaro, il figlio dell'uomo è il Messia che doveva venire. E quindi Gesù sta dicendo, tu credi nel Messia. E quello dice, chi è il Signore? Perché io credo in Lui. E Gesù gli disse, tu l'hai già visto. È colui che ti sta parlando. Egli disse, Signore, io credo e l'adoro. E questo è il punto di arrivo. Per questo Gesù cercava questo cieco, non più cieco. Perché non era più cieco con la vista degli occhi, ma spiritualmente nel suo cuore era ancora cieco. E Gesù voleva fare la sua opera completamente, non solo fisicamente, anche nel suo spirito. Dio voleva operare. E perciò le ha presentato se stesso, la soluzione di tutti i problemi. Gesù, il Messia, mandato da Dio, la risposta di Dio per i nostri problemi e per il nostro problema più grande, che è quel vuoto, l'abbiamo sentito, dentro di noi, che è a forma di Dio. E solo la relazione con Dio può riempire questo vuoto. E quando Gesù li si presenta, sono io, succede quello che Gesù desiderava. Che cosa dice questo uomo? Prima di tutto lo chiama Signore. Signore. E Gesù vuole che ognuno di noi arriva a quel punto dove davanti a Lui lo chiamiamo e lo apostrofiamo con Signore, non di tutti gli altri, non dell'universo, ma il Signore mio. Io credo in te, Signore, sei per me il mio Signore. E poi viene, io credo, io ho fiducia in te. Perché fare di Dio, il nostro Signore, quello che comanda, quello che dice dove andare, che cosa fare, che cosa non fare, è questione di fiducia. Perché delle volte magari non comprendiamo. Era ragionevole aver spalmato fango sugli occhi? No. Era ragionevole dire ad un cieco, vai alla vasca Siloe a lavarti. Come ci va? Ha bisogno di essere guidato. Ha dovuto coinvolgere un altro. Non è tanto ragionevole delle volte le strade che Dio ci guida, ma è questione di fiducia, di fede. Gesù, mi fido di te. Mi fido di questo percorso che mi fai fare in questo momento. Delle volte qualcosa dentro di noi si ribella. Ma lui dice, Signore, io credo. E poi fa una terza cosa. Lo adoro. Che letteralmente tradotto significa inginocchiarsi davanti e baciare i piedi. Letteralmente tradotto significa questo. È un gesto di adorazione, di prostrazione. E con questo torniamo alla prima domanda. Che rapporto hai con Gesù? Sei intimo con Gesù? Li sai baciare i piedi? Ti fidi quando ti spalma fango sugli occhi? Ti fidi quando ti manda da qualche parte per fare qualcosa? Hai affidato la tua vita a Gesù? Sei intimo con Lui? Vogliamo sentire adesso un brano inedito. Vieni Marco. Un canto che Marco ha scritto, intonato. Ascoltiamolo. E io vorrei fare prima una preghiera per tutti noi. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Signore Gesù, Tu ti sei presentato in questo brano a noi in maniera nuova, in maniera particolare, aprendoci gli occhi su tante verità. Ora, Signore, siamo davanti a Te con questa richiesta. Gesù, parlaci. Gesù, facci capire, ognuno di noi, dove siamo. Che rapporto abbiamo con te? Grazie Signore che anche in questo canto ora tu ci parlerai. Amen.
Seguimi, capi. canzone da lontano sentì un suono angelico per chi vuole sentire la verità che il Messia è nato lì. Io sono la luce del mondo, eccomi sono qui. Gloria a Dio Altissimo, e pace nel cuore a chi accetterà, mi accetterà, accettami, lo sai io sono qui, accetterà, accetterà. Accettami, vieni e seguimi.
È un invito. Tu ce l'hai Gesù nel tuo cuore? Sei intimo con Gesù? Vi invito tutti quanti di alzarvi in piedi.